24 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, nella giornata nazionale contro la violenza di genere è saltata la norma sul consenso. Parliamo di questo all'Orizzonte delle 20. Benvenuti. La notizia è proprio questa, l'avete sentita poco fa nel GR. La maggioranza di destra ha fatto saltare il disegno di legge sulla violenza sessuale, quello che conteneva appunto la norma per cui senza consenso allora è stupro. È saltata perché la Lega ha chiesto degli approfondimenti in commissione al Senato, ha chiesto ulteriori audizioni e a lei si sono accodati Fratelli d'Italia e Forza Italia. Dopo questa richiesta le opposizioni hanno abbandonato l'aula in segno di protesta, un vero e proprio voltafaccia su un provvedimento che doveva vedere la luce simbolicamente proprio in questa giornata, il 25 novembre, e che invece non ci sarà. Un voltafaccia clamoroso anche dal punto di vista politico, dato che la norma era frutto di un patto in prima persona siglato da Meloni e Schlein, lo stesso patto che ha portato oggi all'introduzione definitiva del DDL femminicidi, quello che introduce nel codice penale il reato di femminicidio. Almeno questa è stata approvata in maniera unanime e definitiva, invece quella sul consenso no. Come mai questo dietro front, mentre migliaia di donne in tutta Italia stanno manifestando per l'eliminazione della violenza maschile? Ne parliamo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti, un po' a metà tra la cronaca delle piazze e i palazzi della politica. Ma partiamo subito dalle piazze, quella di Milano. Saluto l'inviata Chiara Manetti. Chiara, la fotografia in questo momento.
Sì, Mattia, buonasera. La notizia arriva qui a Milano mentre il corteo sta raggiungendo Piazzale Lodi. Come dicevamo nel collegamento precedente, il corteo di questa sera ha lo slogan "Sabotiamo le guerre e il patriarcato". Ovviamente questa notizia non era assolutamente attesa questa sera e per parlarne qui con me ho un'attivista di non una di meno, Virginia, a cui chiederei un commento a caldo.
Sì, ciao. Sì, abbiamo sentito, noi siamo qua in corteo. Chiaramente questa superfettazione legislativa rispetto a nuove introduzioni di reato, il femminicidio o la aggiunta del consenso all'interno di un reato già esistente, che è quello della violenza sessuale, è inutile se non andiamo alla causa del problema, perché queste sono delle presentazioni di legge eccellenti. Il femminicidio è stato presentato giusto appunto il 7 marzo in occasione della festa di lotta internazionale della donna. E sono delle introduzioni che parlano alla pancia delle persone, sono populiste per una deriva securitaria e punitiva che sicuramente non appartiene a non di meno che un movimento transfemminista anticarcerario per una giustizia trasformativa. Ci vuole la formazione, quindi il consenso dove si impara nelle scuole, proprio nelle scuole dove il ministro Valditara non vuole introdurre corsi sul consenso, o meglio chiede il consenso ai genitori per seguire i corsi sul consenso. È davvero una situazione paradossale. Non una di meno pensa che sia un naturalmente quello che è un reato sistemico, è un fenomeno strutturale ed è culturale, e questo essendo un reato di potere si combatte solo attraverso la formazione, educazione al consenso, all'affettività e alla sessualità.
Eh sì, l'educazione è l'altro grande tema su cui la maggioranza ha dimostrato tutti i suoi limiti negli scorsi giorni. Chiara, di nuovo da te, grazie intanto alla tua ospite. Qual è la fotografia di questa piazza, al di là poi di quello che arrivava dal Parlamento? Che cosa ci puoi raccontare?
Sì, allora, il corteo è veramente partecipatissimo, perché in questo momento siamo in Viale Regina Margherita, come dicevamo, direzione Piazzale Lodi, e siamo praticamente al fondo di questo viale e non si vede la fine di questo fiume di persone che stasera ha deciso di venire in piazza per dire basta alla violenza di genere. Chi partecipa, guarda, ci sono veramente qualsiasi età, ci sono tanti giovani e anche giovanissimi, anche insomma ragazzi e ragazze, adolescenti, ci sono i loro genitori. E tra l'altro ho parlato anche con qualcuno di questi giovani e giovanissimi e mi hanno detto che prima di tutto le ragazze non si sentono sicure, non si sentono tutelate e soprattutto chiedono un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché pensano che sia da lì che deve partire, come diceva la nostra ospite, insomma, il cambiamento.
Sì, senti Chiara, un'ultima battuta prima di lasciarti andare a seguire il resto del corteo. Milano nel recente passato ha visto diversi casi di femminicidi che nelle loro differenze hanno messo in evidenza una caratteristica che possiamo dire trasversale della violenza di genere, cioè può succedere a tutti, giovani e meno giovani, ricchi e poveri, italiani e stranieri. Hai avvertito questo senso di vulnerabilità trasversale in questa piazza?
Sì, sicuramente, perché come dicevi, appunto, Milano arriva il 25 novembre con dei numeri abbastanza allarmanti, perché nell'ultimo anno ci sono stati almeno 8 femminicidi solo a Milano e appunto giovani donne, ma anche donne meno giovani, donne anziane. E uccise dai loro mariti, dai loro compagni. E sicuramente questa sera la partecipazione è veramente, insomma, mostra effettivamente questo ritratto di Milano. Ci sono persone sia italiane che non italiane, e quindi, insomma, sono tutte unite in un unico grido che questa sera è appunto contro la violenza di genere.
Perfetto, grazie Chiara, buon resto del corteo e buon lavoro, ciao.
Grazie.
Chiara Manetti, nostra inviata al corteo di Milano, ma riavvolgiamo il nastro un secondo su quanto successo oggi in Parlamento mentre ricorreva questo 25 novembre. Alla Camera si discuteva il DDL che introduceva il termine femminicidio nel codice penale, che è stato approvato questo in via definitiva, mentre al Senato si discuteva un altro disegno di legge per riscrivere il reato di stupro, cioè la riforma introduceva la norma sul consenso, quella di cui parlavamo prima, secondo cui la violenza sessuale si configura ogni volta in cui non c'è un consenso pieno, consapevole e attuale al rapporto sessuale. Una norma che da anni chiedeva la Convenzione di Istanbul e che è stata frutto di un accordo tra Schlein e Meloni. Alla fine è saltata perché la maggioranza appunto ha chiesto maggiori approfondimenti sul tema. Diana Santini si è fatta spiegare cos'è successo oggi al Senato da Anna Rossomando, senatrice del PD, in Commissione Giustizia, proprio dove si discuteva il provvedimento.
Non ci saremmo mai aspettati proprio nella giornata del 25 novembre una grande opportunità per votare in entrambi i rami del Parlamento due provvedimenti che hanno visto un grande sforzo unitario alla Camera, il cosiddetto reato di femminicidio che era stato approvato qui al Senato con un lavoro molto approfondito e comunque per arrivare a una decisione condivisa così come è stato. E al Senato avremmo dovuto, potuto votare la cosiddetta norma sul consenso, cioè che quando è no, che ci vuole appunto il consenso, altrimenti è violenza, che era stato approvato alla Camera all'unanimità, con un accordo siglato dalla Presidente del Consiglio Meloni e la segretaria Elly Schlein, quindi ai massimi livelli politici, mai ci saremmo aspettati questo stop qui al Senato, quindi è molto di più che un'occasione persa, anche perché stiamo parlando, come sempre, delle donne e del corpo delle donne, insomma, e quindi.
Che tipo di modifiche, se lo avete capito, che tipo di interlocutori, che tipo di audizioni e che tipo di modifiche chiede la Lega a questo disegno di legge?
È proprio qui, diciamo, lo scandalo, che non si è apparsa anche una certa pretestuosità, perché non è stato chiarito assolutamente che tipo di modifiche, e voglio sottolineare ancora una volta che il testo approvato alla Camera è frutto di un lavoro, cioè non è il testo di come era entrato il provvedimento, anche lì c'erano diverse proposte di legge, si è lavorato molto sul testo, c'erano due relatrici, una di maggioranza e una di opposizione, con il contributo anche del governo, oltre che l'assenso nella scrittura. Quindi, francamente, su un tema così importante, la sorpresa è stata massima, e anche la delusione, una grande amarezza, devo dire.
Che cosa succederà adesso? Quali sono a questo punto i tempi? Cosa dobbiamo aspettarci?
Noi siamo molto preoccupati perché le obiezioni sono state molto vaghe e quindi ovviamente il sospetto di una volontà di affossamento c'è forte, ma a questa preoccupazione però uniamo una nostra grande determinazione nel volere comunque approvare questo provvedimento per le donne. Quindi noi insisteremo per un'approvazione in tempi più rapidi possibili e sicuramente non indretreggiamo, anche perché sappiamo che dietro di noi ci sono molte donne e molti uomini che sostengono questa battaglia.
Così è la senatrice Anna Rossomando del Partito Democratico. Saluto Francesco Menditto, procuratore di Tivoli, che da anni si occupa del tema della violenza di genere. Benvenuto, procuratore.
Buonasera, buonasera dottore.
Allora, partiamo dalla cronaca, la norma sul consenso che è saltata in Parlamento. Un suo commento su questa notizia, soprattutto quanto sarebbe stata importante?
Allora, dispiace che un disegno di legge approvato all'unanimità da una delle Camere, poi all'altra Camera si ricominci quasi da capo, ma io sono fiducioso, credo che alla fine sarà approvata nello stesso testo in tempi brevi. È importante perché far entrare la parola consenso all'interno del delitto di violenza sessuale non darà alibi ai magistrati, agli interpreti, agli avvocati che ancora oggi chiedono che la donna si opponga all'atto sessuale richiesto all'uomo, continuano a dire che un forse è un sì, continuano a dire che bisogna superare la ritrosia della donna, insomma non la riconoscono come soggetto di diritto, come persona che deve partecipare consapevolmente all'atto sessuale. L'atto sessuale deve essere voluto da entrambi, quindi è naturale che ci debba essere il consenso dell'uno e il consenso dell'altro. Non riconoscerlo vuol dire non riconoscere le vere cause della violenza ai danni delle donne, che sono la discriminazione ai danni delle donne. Tutto qua, molto semplice.
Ecco dottore, ma da destra ovviamente ci sono diverse obiezioni a questa norma sul consenso. C'è chi dice che adesso con questa norma si dovrà chiedere ogni volta un patentino di legittimità prima di avere un rapporto sessuale, oppure c'è anche chi sostiene che con qualsiasi rapporto sessuale ora a posteriori potrebbe esserci poi una denuncia come stupro se si cambia idea dopo un rapporto sessuale. Come si risponde a queste obiezioni?
Allora, si risponde prima di tutto, già oggi la Corte di Cassazione richiede il consenso della persona offesa, della vittima, quindi normarlo serve a rendere chiaro ciò che già dice la Corte di Cassazione, tanto per cominciare. Quindi già oggi se non c'è il consenso è reato, quindi questa è la prima risposta immediata. Secondo, guardi, non c'è bisogno di nessun patentino, c'è bisogno semplicemente del consenso. Ciascuno di noi nel momento in cui tenta di avere, vuole una relazione con l'altro, è in grado di comprendere se c'è un sì è un sì, naturalmente un no è un no. Sa qual è il problema? Che il forse non è un sì, bisogna superare questo passaggio, bisogna superare il passaggio per cui si pretende che la donna abbia il rapporto sessuale anche se c'è la ritrosia, come ho detto prima. Non c'è bisogno di nessun patentino, nessuno l'ha mai chiesto, semplicemente bisogna riconoscere che quando c'è un rifiuto ti devi fare da parte. Le faccio un esempio molto semplice: se io sto contraddicendo una persona in un dibattito su un social, posso alzare i toni e rischiare la denuncia per diffamazione, oppure tenere un livello più normale o ritirarmi dal confronto. Ecco, la stessa cosa deve avvenire in materia di rapporti sessuali. Se io alzo il livello laddove vedo che c'è non c'è un consenso, non c'è una persona che mi dice un sì, devo avere l'intelligenza di farmi da parte, di bloccarmi, se no rischio la denuncia. Certo, rischio la denuncia perché non c'è stato il consenso, e quindi mi difenderò naturalmente e spiegherò, come ho detto già in altre sedi, perché ritenevo che ci fosse il consenso. È molto semplice.
È molto semplice, molto chiaro.
Se spiegherò come fanno molte, ma la donna non ha reagito, e questo vuol dire che non c'era il consenso. La donna è rimasta pietrificata e io quindi sono andato avanti. Lì non c'era il consenso, ma io il consenso l'ho tratto perché l'avevo invitata a cena e si è fatta accompagnare sotto casa. Ma quello non è un consenso. senso giuridicamente, moralmente, per qualunque persona. È il voler rispondere semplicemente a quello che diciamo come tecnici e scrivono in alcune sentenze, l'impulso sessuale dell'uomo che deve prevalere comunque. Guardi, e lo dico da uomo, ecco.
In caso in cui una delle due persone, entrambe, siano in stato di ebbrezza, in quel caso come si configura poi? Come si configurerebbe la
norma? Ma già oggi, se non mi interessa l'autore, l'autore risponderà del fatto. Se la donna non dà un consenso consapevole, quindi se è ubriaca, come dice lei, non è un consenso. Ma questo lo capiscono anche i bambini. E quindi bisogna ritrarsi. Se sei sobrio, devi sapere che stai portando avanti una violenza sessuale. Se sei ubriaca, c'è una norma del codice che dice che l'ubriachezza non fa venir meno la punibilità. È molto, come vede, le obiezioni sono superabili, bisogna però discutere seriamente, cosa che non sempre si fa quando c'è un avanzamento dei diritti delle donne. C'è sempre qualcuno che ha qualcosa da obiettare.
Molto chiaro, sì, come la stessa legge, molto chiara. Senta, dottore, è stato approvato però il DDL femminicidio, almeno questo è stato approvato all'unanimità. Sì. Che cosa cambia ora con l'introduzione nel codice penale?
Allora, diciamo con chiarezza che avere l'unanimità almeno su questa legge ci fa capire che la politica, se vuole, è unita ed è unita sul contrasto alla violenza di genere. Che cosa cambia? Che viene scritto nel codice penale che alcuni comportamenti, alcuni atti che portano all'uccisione di una donna, e se avvengono perché sono commessi in quanto quella persona è una donna, quindi per la prima volta viene nominata come persona offesa la donna, è un femminicidio. E quali sono queste condotte dell'uomo che portano al delitto oggi di femminicidio? Poco mi importa, punito con l'ergastolo, non è un problema di sanzione. È delineata sostanzialmente ciò che sono delineate le ragioni della violenza ai danni delle donne. Sarà femminicidio se l'omicidio della donna è commesso come atto di dominio, come atto di possesso, come atto di controllo, come atto di odio, come atto di discriminazione, o perché non ha accettato una relazione o perché ha interrotto una relazione. È ciò che è emerso dai vari casi di femminicidio, e questo viene commesso, questo atto, da parte di chiunque, può essere anche una donna, e a volte capita anche da parte delle donne nel concorso, per esempio, con gli uomini, il concorso di reato, cioè insieme al reato commesso quell'uomo. Tutto questo avviene perché tu sei una donna. Se fossi stata un uomo non sarebbe accaduto, perché la violenza ai danni delle donne ha una radice strutturale che non ha la violenza ai danni dell'uomo. Questo è il riconoscimento. Sostanzialmente è una norma costituzionalmente conforme, perché tende a eliminare una discriminazione, la discriminazione che oggi subiscono le donne. Quindi ha un effetto positivo, dice la Corte Costituzionale.
Senta, procuratore, prima avevamo in collegamento un attivista di non una di meno dalla piazza di Milano. In 30 secondi, perché siamo arrivati alla fine, le chiedo, lei criticava l'impianto di queste norme perché arrivano tardi, ovviamente, sul problema, si interviene in maniera repressiva e a posteriori. Un ragionamento su questo anche da parte sua?
Sì, non posso che essere d'accordo. La violenza nei confronti delle donne, e quindi il femminicidio, che è il punto finale, si contrasta prima con la prevenzione, a partire dalle scuole, con l'educazione, insegnando al rispetto della donna. Ecco, questo è fondamentale, ma è come la mafia. Fino a che, voglio dire, non eliminiamo le cause strutturali, dobbiamo punire i mafiosi, e quindi il momento repressivo è fondamentale. Fino a che non le elimineremo queste cause, però dobbiamo investire e volere la prevenzione.
Perfetto, procuratore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie e buona serata.
Era Francesco Menditto, procuratore di Tivoli, da anni e si occupa di violenza di genere. Ultimi minuti dell'Orizzonte delle 20 con Emanuela Bonini, ricercatrice della Fondazione ISMU, che saluto subito. Benvenuta Emanuela.
Ciao.
Anche
ciao.
Lei dalla manifestazione di Milano, e tra poco ne parliamo. Però innanzitutto La ricerca che come Fondazione ISMU avete condotto e che avete pubblicato proprio nella giornata di oggi ci racconta di un tema importantissimo, quello della violenza di genere tra le persone e le donne con cittadinanza non italiana. Dicevamo in apertura di trasmissione che uno dei fenomeni che è emerso in maniera molto importante in questi ultimi tempi è che la violenza di genere è trasversale a tutti, giovani e anziani, ricchi e poveri, in qualsiasi contesto sociale. Però c'è da fare un focus sulle persone non italiane, giusto?
C'è da fare un focus perché tra tutte le persone che soffrono, che subiscono la violenza di genere, le persone che vivono condizioni di maggiore precarietà e invisibilità all'interno del sistema ovviamente si ritrovano più esposte al rischio. Questo è sostanzialmente un po' quello che emerge dai dati, che purtroppo sono anche pochi, scarsi, diciamo così, per riuscire a mettere il fuoco, diciamo, su tutte le particolarità. Mettere il fuoco su tutte le particolarità significa ovviamente rendere visibile il fenomeno in tutti i suoi aspetti e rendere visibili anche le esigenze, i bisogni o come dire, dare suggerimenti e raccomandazioni verso quelli che potrebbero essere interventi di supporto per persone, donne che subiscono una forma specifica della violenza di genere. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di fare.
È un rischio maggiore per le donne non italiane che comincia all'inizio del loro percorso e prosegue poi anche una volta arrivate in Italia. Questo è anche il senso della vostra ricerca.
Sì, per sottolineare appunto che la narrazione che le dipinge come vittime solo di violenze dei paesi cosiddetti poco sviluppati è una retorica che serve soltanto, come dire, a stigmatizzare le persone che subiscono la violenza e dall'altro lato anche quelle che le agiscono. Quindi il tema qui è invece che le donne, soprattutto che migrano, che provengono e che magari fuggono proprio effettivamente da violenze, non solo le vivono ancora durante il viaggio, ma le ritrovano anche nei paesi di cosiddetto arrivo, come l'Italia e gli altri paesi europei. Le ritrovano anche all'interno spesso del circuito, il sistema d'accoglienza che non sempre è in grado di tutelarle in strutture adeguate e le ritrovano poi nelle relazioni intime che instaurano talvolta anche nel paese d'arrivo. Ricordiamo che tra i dati anche dell'osservatorio di Non Una di Meno, visto che siamo in piazza in questo momento della manifestazione, ci dice che il 32% del 32% dei partner o ex partner che hanno ucciso una donna con cittadinanza non italiana era italiano. Quindi questo anche per appunto smontare un po' la retorica che non aiuta ad affrontare il problema nella sua reale dimensione.
Molto interessante, sì, assolutamente, per smontare quella retorica. Emanuela Bonini, visto che lei è in piazza, abbiamo giusto ancora 30 secondi, anche a lei le chiedo un commento su quanto è successo in Parlamento. Oggi è saltata quella norma sul consenso che insomma era considerata importantissima da entrambe le forze politiche perché era frutto di un patto bipartisan tra Schlein e Meloni, però alla fine la destra ha deciso di stopparla lo stesso. Ci sente Bonini? Emanuela Bonini, ci sente? Abbiamo un problema col collegamento, evidentemente la linea lì in corteo in manifestazione è un po' difficoltosa, vediamo se Emanuela Bonini adesso ci sente. No, non siamo più in grado.
No, ecco.
Eccoci qua. L'abbiamo persa, Bonini, qualche secondo, non abbiamo sentito niente della sua risposta. Quindi, giusto
perfetto,
in 30 secondi che siamo già alla fine. Grazie.
È un atto probabilmente vedremo ancora le conseguenze, la gravità di questa situazione e di questo gesto politico penso si commenti da sola. Grazie.
Grazie a lei, grazie davvero ancora anche a lei. Buon corteo. Emanuela Bonini della Fondazione ISMU. Con lei si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20 dedicata a questa giornata importante, il 25 novembre, la giornata per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Ne parleremo ancora perché gli strascichi di quanto successo in Parlamento si stanno facendo sentire, quindi vi rimando all'appuntamento con il resto dei nostri programmi di informazione. Mattia Guastafiero vi saluta, grazie a tutti per essere stati con noi, a domani, ciao!